Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Maurizio Angus, Beatles, questa è Rock and Roll Can Never Die. Buonasera a tutti. Il lato spettacolare nel rock. Ma esiste un lato spettacolare nella musica rock? Ma soprattutto, il rock and roll ha bisogno del lato spettacolare? Oppure far fede solamente all'aspetto musicale? Perché negli anni il rock ha esibito anche elementi spettacolari nei propri show. E mentre alcuni hanno creato delle movenze come Elvis Presley, o dato fuoco alle chitarre come Hendrix, o spaccato gli strumenti come i Who, altri negli anni 70 hanno esibito effetti speciali e giochi di luce più costruiti che probabilmente hanno dato un aspetto visivo più teatrale ed emozionante, ma che forse hanno spento lo spirito più puro del rock and roll. A voi l'ardua sentenza. Buon ascolto. We'll be right back. c'è un'apparizione TV in cui Alice Cooper sembra il fantasma di se stesso. È scheletrico, esausto, dilaniato dalla cocaina, sostanza con cui si annienta per reprimere la dipendenza da alcol. Riesce a trascinarsi a stento fino al 1983, ma nell'autunno dello stesso anno è praticamente in fin di vita sul letto di un ospedale. I medici finiscono per metterlo in guardia: dalla cirrosi ti puoi riprendere, ma devi piantarla una volta per tutte con alcol e droghe. Dice Alice: la gente ha sempre saputo del mio problema con l'alcol, ma prima di Golf Monster non avevo mai ammesso di essermi drogato. Ad un certo punto ho dovuto parlarne, era troppo autodistruttivo, ma finalmente l'avevo risolto. Ma perché negarlo fino all'ultimo, dato che ormai il problema era sotto l'occhio di tutti? Vincent Damon Furner non voleva che Alice Cooper ricadesse nel banale cliché della rockstar drogata e se l'è tenuto per sé fino a quando il divorzio più doloroso della sua vita poteva dirsi abbondantemente superato. Dice: conoscevo bene Jim Morrison e Jimi Hendrix. Erano fratelli maggiori per me e li ho visti morire tutti cercando di diventare il loro personaggio. Ad un certo punto Vincent si è reso conto che Mr. Cooper era il suo opposto. Alice non vuole guardare la TV, non vuole essere sposato, non vuole giocare a golf 6 giorni a settimana. Per poter coesistere con la sua metà caotica, Vincent ha dovuto assicurarsi di essere l'unico dei due a lasciare il palco quando finisce un concerto. Alice rimane lì, davanti al pubblico. Vincent invece torna dalla famiglia nei camerini. Dice: ora io e lui ci divertiamo insieme, dice il signor Fournier. È bello rincontrarlo ogni tanto.
On the run, I'm driving in my car now.
luce Feewebil dei Tubes. Dopo anni passati a suonare nei bar per motociclisti, la band aveva bisogno di aiuto. Avevamo un accordo con il produttore David Robinson e suonavamo sui palchi con la disco music dei Pons and Sister e Sylvester. Ma stavamo ancora cercando di trovare un pubblico. Così ci rivolgemmo al manager dei Journey, Herbie Herbert, un ex roadie di Sant'Anna ed impiegato di Bill Graham. E che fece? Herbert fece un accordo con Graham per 3 spettacoli in un club chiamato The Village, che ha registrato il tutto esaurito grazie a temi ispirati alla cultura underground post-hippie di San Francisco, come The Shrieker's Bolt e Mondo Bondage. Usavamo questi travestimenti kitsch. C'era un coreografo, un corpo di ballo, un'attrice comica, acrobati, e il nostro era teatro musicale. Bill Graham si innamorò della band, prenotandoci il Winterland e altri luoghi della California per gli spettacoli di Capodanno e Halloween. Lo show è stato acclamato dalla critica e ci ha portati nel mondo dello spettacolo a Los Angeles, al bimbo di San Francisco, il bottom line di New York. Rispetto al Rocky Horror Picture Show, lo spettacolo teatrale dei Tubes era più vicino al Saturday Night Live, con il suo mix di satira d'attualità e routine sovversive postmoderne alla Andy Kaufman. Il pubblico certo apprezzava, ed anche la critica era dalla nostra parte, ma tutto questo spettacolo costava, e di parecchio anche, tant'è che la nostra etichetta discografica andò in forte debito con la distribuzione e si vendette addirittura i diritti sulle nostre canzoni per mandarci in tour e mandarci tutti falliti in poco tempo.
But you know, every night after that number, and whenever I get those kind of situations, I always feel like I need a cigarette right after that. Oh, what's this? For me?
Elton John non ha mai nascosto la sua passione per la moda. Sin dal suo esordio in classifica nel 70, Reginald Kenneth Wright, in arte Elton John, ha sfoggiato pantaloni a zampa, capi da cowboy, tuniche romane, camicia a fantasia, tailleur colorati sartoriali ed anche voluminose pellicce, copricapi con cristalli e piume, stando sempre al passo coi tempi. Bill Joel una volta disse: nel suo camerino ci sono migliaia di occhiali, un centinaio di modelli di scarpe e più o meno 50 abiti. Elton disse: gli occhiali? Ma era per omaggiare Buddy Holly, uno dei miei idoli. All'inizio la critica era molto colpita dalla mia musica, ma quando cominciai ad indossare i costumi tutti dissero che non ce n'era bisogno e che sarebbe stato meglio che salissi sul palco con un paio di jeans e una maglietta. No, perché quello non sarei stato io.
Oh,
poi, fosse pazzia, follia o semplicemente estero, non sta a noi stabilirlo. La pazzia di Keith Moon, tra realtà e fantasia, è forse tutto vero. Basta dar voce ad Alice Cooper, che di pazzia certamente se ne intende. Dice: solo il 30% delle cose che avete sentito su di me, o Oz Osborne o Marilyn Manson, è vero. Tutto quello che avete sentito su Keith Moon è vero al 100%. Nei Who c'entra non in punta di piedi. È la prima metà degli anni 60, la band ha appena terminato un proprio concerto e Keith si avvicina a Pete Townshend e gli dice: sai amico, suono molto meglio del vostro drummer. Dovresti provarmi, adesso. Così si siede alla batteria e dà prova di ciò che è capace di fare e distrugge lo strumento. Uno così non può che diventare membro della band. In questo modo inaugura una grande tradizione del rock, poi resa celebre da Jimi Hendrix, la distruzione degli strumenti sul palco. Forse un atto di eccessiva superficialità, forse lo spirito del rock che si incarna in atti di violenza pura. Non si sa cosa sia, ma Keith Moon è il principale interprete di queste pratiche. Ad ogni fine concerto si assiste ad un massacro degli strumenti, una pratica che sembra aberrante, ma che funziona. Forse tutto ciò può sembrare semplicemente folle, ma in fondo fu questa l'anima di Keith Moon. E che lo si voglia o meno, questa forse è l'anima del rock puro. We'll
Ci siete? Ho bisogno di voi! Siete un mucchio di fottuti idioti!
Cazzo, ancora di nuovo!
Lasciare le persone vi dicono cosa fare!
Cazzo fa?
Vince,
fermalo!
Quanto pensate che duri? Per quanto tempo ancora vi farete ancora mettere i piedi in testa?
Non farlo, Jim.
Per quanto tempo?
Forse vi piace.
Forse vi piace farvi ficcare la testa nella merda.
No, non
siete un mucchio di duri schiavi.
Vince, ma che cazzo? Vince, fermalo. Fermalo!
No, aspettate un attimo! Suonate! Ora aspettate un momento! Devo prendere questa roba! Vaffanculo!
No, Jim! Cazzate! Non farlo!
Voglio vedervi ballare! Voglio un po' di divertimento! Non ci sono regole! Non ci sono limiti!
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Parliamo adesso dei Divo. E allora, qual è la molla che spinge tanti musicisti, a volte sconosciuti, più spesso nel momento di massima visibilità, a nascondere la propria identità cambiando nome, indossando maschere più o meno credibili per fingere di essere qualcun altro, travestendosi da personaggi inventati fino a confondere tutti e in definitiva a bruciare quel patrimonio di visibilità per cui avevamo tanto lavorato? Spesso alla base di questi comportamenti vi è null'altro che la volontà di giocare, unita ad un esibizionismo che è insito nella stessa mentalità di chi sceglie questa professione. Altre volte motivazioni bizzarre e persino leggermente insane. Lo stile dei Divo è ironico e pungente, irriverente e critico nei confronti della società moderna, inserito in un contesto estetico che rimanda ad una sorta di fantascienza al limite del kitsch, e che gli fa guadagnare la simpatia di artisti noti come Neil Young e David Bowie. dice Peter Hook dei Joy Division. È sempre stato un tasso dolente e si è scritto molto sull'epilessia di Ian Curtis, con quella danza che Ian aveva inventato quasi a esorcizzarla. Ma quanto pensi sarebbe stato diverso Ian senza la sua malattia? Forse Ian è stato così anche per la malattia. Penso fosse diventata parte di lui. Però lo voglio dire. Mi oppongo con forza contro chi sostiene che l'epilessia fosse la caratteristica distintiva di Ian. Per molti aspetti, è per questo che sono tornato a dedicarmi alla musica dei Joy Division. Perché volevo che si sapesse che erano le canzoni a definire Ian, non la sua malattia. Iggy Pop si era cosparso di burro d'arachidi e si buttò in mezzo al pubblico con la gente che lo toccava e lo leccava. Non era spettacolo il suo o del tentativo di coprire una band scadente tecnicamente. Iggy era solo fatto di brutto.
No fun. No Rules of dress and the ladies, they rule the eyes.
Noddy Holder degli Slade, a 74 anni, suona ancora la chitarra. Dice: pensi si possa fare altro nel rock and roll? Andava al mercato per comprare vestiti usati, strambi, moda antica. Avevo trovato delle bretelle assurde che indossavo nei miei spettacoli con gli Slade. Il cappello da cocchiere con tutti gli specchietti attaccati. Se me lo fece comprare Freddie Mercury, che lavorava come garzone al banco dell'usato, mi diceva: hey man, prova questo, è giusto per i tuoi spettacoli. E un giorno voglio essere come te. Ed anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui dalle frequenze di radiosonar.net. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.